tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Giovedì 10 sono rientrate in Italia le salme dei due italiani uccisi in Libia, che sono state precedute dai due italiani che invece sono stati liberati. Ci può aiutare a capire cosa è successo in Libia?
Aiutare a capire cosa è successo è difficile, perché qui subentra in questi casi qua una specie di segreto di Stato, per cui non si verrà mai a sapere se per i due italiani liberati è stato effettivamente pagato un riscatto. Naturalmente su queste cose qua c'è sempre un velo di discrezione che viene imposto dal Ministero degli Esteri, in genere quello coinvolto in queste vicende, perché naturalmente se si viene a sapere che per liberare gli ostaggi si pagano riscatti milionari, naturalmente questo sarebbe un forte incentivo per rapire italiani ovunque nel mondo, dove naturalmente ci sono le condizioni per farlo, e questo naturalmente vale per molti paesi, in particolare africani. Adesso pensiamo per esempio alla società italiana Trevi, che ha avuto l'appalto per riparare la diga di Mosul. Naturalmente lì si tratta di territori estremamente pericolosi, parlo del Medio Oriente, dove naturalmente il rischio di rapimenti è altissimo. Nel caso di Mosul, la ditta italiana, che è una ditta privata, avrà la disponibilità dell'esercito italiano, che farà da cintura di protezione, e quindi ci sarà una relativa sicurezza per il lavoro della ditta italiana. Magari invece ci sarà una esposizione al rischio molto alta per i militari italiani in corrispondenza. Ecco, questo tipo di fattispecie non è stato utilizzato in Libia, perché la ditta italiana che lavorava lì non aveva invece misure di sicurezza altrettanto adeguate, altrettanto valide, quindi le persone che lavoravano per questa ditta sono state esposte a un rischio altissimo, e poi in realtà, come abbiamo visto, sono state rapite. Pare da queste prime informazioni che si tratti di malviventi comuni, per fortuna, e non di formazioni politiche come l'ISIS, perché se fosse stato l'ISIS sarebbe stato evidente a tutti quanto alto sia il rischio di un coinvolgimento dell'Italia nella situazione incandescente libica, un argomento di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che rimane comunque sempre all'ordine del giorno, perché si sta discutendo proprio in questi giorni le modalità e i tempi dell'intervento della coalizione internazionale e dell'Italia in particolare in Libia. Per ora il governo continua a negare la possibilità di un intervento armato in Libia a breve termine, però dipende questo molto da come evolve la situazione politica all'interno, se gli attuali due governi finiranno di farsi la guerra, si metteranno d'accordo, e se anche qui in Italia la discussione sulle modalità dell'intervento arriveranno a una conclusione più chiara e definitiva.
E i paesi che chiudono le frontiere aumentano, che fine ha fatto la libertà dei movimenti delle persone, che poi sono alla base della costruzione dell'Unione Europea?
Sì, qui sono tutti argomenti collegati, come vediamo, no? Perché dalla Libia passano molti delle persone che poi cercano rifugio, degli immigrati che vengono dall'Africa nera e che passano poi attraverso i barconi in Italia, adesso piuttosto in Grecia, ma lì si tratta di profughi dalla Siria. Italia e Grecia sono i due paesi forse più interessati da questa enorme pressione migratoria che arriva dal Medio Oriente e dall'Africa, e sono i paesi di cosiddetta prima accoglienza, che poi sono quelli verso i quali si esercita la pressione maggiore, da una parte dei flussi migratori, dall'altra parte dell'Europa, che chiede di fare controlli sempre più stringenti sia all'Italia sia alla Grecia. E poi questi profughi in realtà spesso non hanno la volontà di rimanere né in Grecia né in Italia, come ben sappiamo, e in realtà cercano di passare attraverso le frontiere dei paesi di confine con quelli di accoglienza per arrivare spesso nel nord Europa o in America, soltanto che alcuni paesi come la Macedonia, l'Ungheria in particolare, adesso anche la Slovenia che ha chiuso i confini con la Croazia, rendono impossibile il passaggio, cercano di renderlo più difficoltoso possibile, e questo aumenta enormemente le tensioni nei territori di confine, come abbiamo visto anche nelle scorse settimane, con scontri, costruzione di campi provvisori che poi esplodono per le tensioni interne che si creano. Insomma, è una situazione sempre più esplosiva che però denuncia fondamentalmente l'incapacità dell'Europa di dotarsi di una strategia unica che sia accettata da tutti i paesi. Invece prevalgono le spinte fondamentalmente egoistiche, soprattutto da parte dei paesi di più recente adesione all'Unione Europea, sono i paesi dell'Europa dell'Est, Ungheria, appunto, Croazia, Polonia, dove rischiano di prevalere governi, anzi già prevalgono governi di destra che però rischiano di trasformarsi in governi di estrema destra, con una componente nazionalista e xenofoba sempre più forte, con anche una corrispondente analoga componente xenofoba e nazionalista anche nei paesi dell'Europa occidentale, quelli con una cultura che dovrebbe essere più avanzata e anche con una più lunga tradizione europea anche di accoglienza e di maggiore flessibilità e capacità di adattarsi a questo tipo di emergenze. Però anche in questi paesi rischiano di prevalere le spinte xenofobe e nazionaliste, quindi anche i governi che teoricamente le rifiutano, però per ragioni di calcolo politico magari si spostano sempre più su posizioni sostanzialmente di destra. Ecco, questa è un po' la situazione dell'Europa. E certo è vero che più si rende difficile la libertà di movimento delle popolazioni, più si entra in crisi quello che è uno dei fondamenti dell'Unione Europea, ma sostanzialmente questo è un processo che va avanti da quando è iniziata la crisi economica, non soltanto diciamo la pressione migratoria, la crisi economica che ha messo in discussione la validità dell'euro, della moneta unica, quindi siamo in una fase sostanzialmente di ridiscussione e rischia qui di crollare interamente tutta la costruzione europea, oppure si arriverà a un punto in cui in realtà si potrebbe fare, come molti si auspicano, un salto in avanti verso una maggiore integrazione. Io mi auguro che prevalga poi alla fine questa seconda opzione.
Lei ha parlato di messa in discussione, la Chiesa è sempre nell'occhio del ciclone e il teologo tedesco Hans Küng ha chiesto a Papa Francesco di abolire il dogma dell'infallibilità del Papa sancito dal Concilio Vaticano I del 1870. Ma che senso ha la provocazione del teologo tedesco?
Ma lui l'ha giustificata dicendo che l'infallibilità del Papa è uno di quegli argomenti che rendono difficile il dialogo tra le varie religioni, quindi è un po' in contraddizione con questa spinta ecumenica universale della Chiesa Cattolica e anche questo tentativo di far avanzare le riforme sia all'interno che e anche all'esterno della Chiesa, visto che il Papa si fa promotore sempre più di valori come l'integrazione, la tolleranza, la misericordia. Ecco, da questo punto di vista l'abolizione del dogma dell'infallibilità potrebbe andare in direzione di una maggiore apertura di dialogo con le altre culture. Io naturalmente non sono un teologo, quindi non so qual è la validità intrinseca del valore della infallibilità del Papa. A me mi è sempre sembrata così uno di quei principi della Chiesa che si basano fondamentalmente sull'accettazione fideistica, che non si basano su una particolare razionalità, perché se uno ci pensa, in realtà anche nella storia della Chiesa, quanti errori sono stati fatti, quanti papi hanno detto delle sciocchezze madornali, se ne discute anche in questi giorni dalla rivoluzione copernicana o Galileo Galilei che parlava dell'eliocentrismo, ha messo in luce quanto erano false le credenze della Chiesa, le cose scritte nelle sacre scritture che riguardavano la centralità della terra. Poi la Chiesa naturalmente con secoli e secoli di ritardo è arrivata a conclusioni che erano stati fatti degli errori clamorosi nel passato, quindi l'infallibilità del Papa mi è sempre sembrata una cosa piuttosto discutibile. E ben venga comunque che anche se con decenni di ritardo anche questo dogma dell'infallibilità alla fine venga a cadere.
Niente, concludiamo con l'Italia e l'Istat che ha pubblicato dei dati che parlano di un andamento del PIL ancora insufficiente. L'Europa che ha dato una tirata d'orecchi all'Italia sui conti pubblici. Insomma, la strada è ancora in salita e la luce in fondo al tunnel ancora non si vede.
Sì, io ci sto proprio ragionando da un po' di tempo perché la crisi economica è iniziata nel 2008. Siamo all'ottavo anno e in realtà di uscire dalla crisi economica ancora non si parla. Sì, per alcuni indicatori sembra che le cose vadano meglio, però in sostanza non si vede nelle vicinanze una grande prospettiva di ripresa. Quindi l'idea che mi sono fatto io è che in realtà c'è in corso una specie di ridistribuzione a livello europeo, ma direi forse anche a livello mondiale, delle risorse e anche delle vocazioni industriali, per cui per esempio l'Italia, che per tutto il Novecento, almeno nella seconda parte, è stata una società dove l'industria pesante ha avuto un ruolo molto forte, pensiamo all'industria automobilistica, alla cantieristica navale, alla siderurgia, alla chimica anche naturalmente, questo tipo di competenze l'Italia ormai le ha perse per strada, o le sta perdendo per strada, e sono fortemente ridotte, e l'Italia invece si sta specializzando su altri tipi di produzione più piccola come dimensione, ma in realtà con una vocazione anche di portata mondiale. Parliamo ad esempio, non so, della moda, ecco, o del design italiano. Ci sono specializzazioni dell'Italia che sta conquistando, ha già conquistato un ruolo a livello mondiale, su cui secondo me la distribuzione del lavoro a livello mondiale chiama l'Italia a svolgere un ruolo sempre più importante. Naturalmente quanto più importante è questo tipo di specializzazione, tanto più l'Italia perderà quote su mercati tradizionali dove l'industria pesante aveva un ruolo molto forte. Mi sembra che siamo in questo tipo di direzione, per cui ogni paese in realtà, se si vedono le cose sotto questo punto di vista, avrà tempi e modalità diverse per uscire dalla crisi. In alcuni paesi già non si parla più di crisi, parlo degli Stati Uniti ad esempio, dove parlare di crisi non avrebbe senso. Lo ha invece in Italia, dove i limiti strutturali legati appunto alla vecchia costruzione del paese basato su una forte presenza pubblica, piano piano questo scenario si sta ridisegnando e quindi necessita di tempi più lunghi.